Il ritorno del principe. Il bisogno di mafia. Sembra uno schema perfetto. Perché invece le cose non sono così semplici. Perché è anche vero che la risorsa della violenza fisica gestita dagli uomini di Cosa Nostra può rivelarsi indispensabile per condurre in porto alcuni affari. Per esempio, poniamo il caso che si debba realizzare un megacentro commerciale in una zona della città su un terreno frazionato tra un centinaio di proprietari diversi e che nel piano regolatore ha una diversa destinazione urbanistica. I colletti bianchi possono muoversi autonomamente con le loro risorse ottenendo, tramite relazioni politiche, tangenti e corruzioni, le varianti al piano regolatore e tutte le autorizzazioni del caso. Possono anche acquistare a un prezzo di mercato la gran parte dei terreni. Ma tutto può rischiare di arenarsi se taluni proprietari si rifiutano di vendere. Che fare? A quel punto si rivela indispensabile l'opera degli specialisti della violenza, che intervengono sui proprietari renitenti obbligandoli a cedere. Naturalmente, in cambio ottengono di partecipare all'affare e di avere una loro quota. Accade oggi come accadeva ai tempi del sacco edilizio di Palermo, quando Lima, Ciancimino e un esercito di colletti bianchi si sono arricchiti sfigurando con una cementificazione selvaggia Palermo, una delle più eleganti città d'Europa. Anche allora, come abbiamo già ricordato, l'intervento dei mafiosi dell'ala militare si rivelava prezioso per costringere a vendere sotto prezzo i proprietari di terreni e di aree edificabili. E accadeva ancora prima ai tempi di Palizzolo, quando i colletti bianchi utilizzarono gli specialisti della violenza per sbaragliare la concorrenza nella corsa all'acquisto delle terre sdemanializzate o dei latifondi, o per accaparrarsi gli appalti pubblici nell'Italia post-risorgimentale. A parte l'importanza che la risorsa della violenza continua ad avere per molti affari, occorre tenere conto che la mafia militare continua a svolgere il ruolo di ammortizzatore del disordine sociale generato dal sottosviluppo. Se Palermo non è mai implosa, come rischia di accadere a Napoli, è anche perché qui è sempre esistita una fetta di borghesia mafiosa che non ha mai esitato a sporcarsi le mani in prima persona per garantire un ordine reale fondato sull'ingiustizia sociale. I ceti metropolitani che vivono in periferie degradate e in quartieri dormitorio non invadono la città dei ricchi, non creano tensioni sociali, non solo perché temono le forze di polizia, ma anche perché sono governati dalla mafia militare che li irreggimenta nell'organizzazione, li educa alla violenza funzionale e garantisce il monopolio della violenza sul territorio secondo regole razionali conoscibili e non anomiche e anarchiche. Cito tra i tanti un episodio emblematico. In una recente indagine è stata intercettata una conversazione tra due mafiosi che commentavano le conseguenze determinate dalla scarcerazione di centinaia di criminali comuni a seguito dell'indulto del 2006. I due lamentavano che non riuscivano più a mantenere l'ordine nel territorio a causa della diffusione della microcriminalità e che così rischiavano di perdere la faccia. Per questo motivo avevano deciso di usare le maniere forti e di assassinare un tizio che si era permesso di compiere un furto senza la preventiva autorizzazione, in modo da dare una lezione a tutti e fare capire chi comandava sul territorio. Ci siamo dovuti precipitare ad arrestarli prima che passassero all'azione. In Campania invece mi sembra che l'assenza di una tradizione storica di borghesia mafiosa in grado di interfacciarsi con la camorra, forma di criminalità di estrazione popolare, abbia dato vita a una situazione diversa. A Napoli l'illegalità di massa popolare è stata da sempre tollerata, divenendo quasi una componente stabile dell'organizzazione sociale perché è stata un'economia della sopravvivenza. I marginali sono massa. 146.000 famiglie hanno fatto domanda per il sussidio di povertà, solo 20.000 l'hanno ottenuto. Prima l'illegalità popolare si declinava soprattutto nel contrabbando di sigarette, nella produzione seriale di falsi e nel mercato nero. Nel corso dell'ultimo ventennio ha fatto il salto di qualità nel settore degli stupefacenti. In alcuni quartieri migliaia e migliaia di persone, interi nuclei familiari, sopravvivono grazie a un'economia criminale che sembra una forma di disordine autogestito e controllato dalle famiglie camorriste. La compravendita di droga avviene a cielo aperto con acquirenti che ogni giorno vengono da tutta la città. A volte il disordine controllato diviene incontrollato, accendendo temporaneamente i riflettori nazionali a causa di guerre tra fazioni avverse per la conquista di questo o quel quartiere. Lo spegnersi dei riflettori non significa purtroppo che è stato ristabilito l'ordine costituito, ma piuttosto che è tornato il disordine controllato garantito dai vincitori delle guerre di Camorra. La potenza economica acquisita da alcune aristocrazie della Camorra si è convertita in potenza sociale, dando vita nel tempo a un'imprenditoria criminale che, come un cuneo, sta penetrando sempre di più nel ventre molle della classe dirigente, ascendendo rapidamente i gradini della piramide sociale. La saldatura di questo nuovo principe con la massomafia calabrese e con la borghesia mafiosa siciliana rischia di rafforzare la componente prettamente criminale del principe nazionale. Scenari futuri. Le mafie come modello criminale vincente del terzo millennio. Possibili scenari futuri. Mi sembra di poter individuare due fenomeni di fondo. Il primo è il diffondersi progressivo delle mafie classiche dedite alla gestione delle fasce basse del mercato criminale, traffico di stupefacenti, estorsioni, truffe, prostituzione, traffico di esseri umani, traffico di armi, eccetera. Per consumare tali reati fine, le mafie tradizionali continueranno a porre in essere reati mezzo imperniati sull'uso della violenza e della frode, omicidi, minacce, intimidazioni, corruzione. Il secondo è l'affermarsi del nuovo modello del sistema criminale destinato a gestire le fasce alte del mercato criminale. Predazione di fondi pubblici nazionali e comunitari, gestione illegale del sistema bancario e finanziario, occupazione e strumentalizzazione per fini illeciti di istituzioni pubbliche. Per realizzare tali reati fine, i sistemi criminali devono consumare alcuni reati mezzo quali l'abuso e la manipolazione delle funzioni pubbliche, la corruzione e la concussione, l'insider trading, il falso in bilancio e varie tipologie di reati societari e bancari. Il primo fenomeno è molto più semplice da spiegare ed è legato alle leggi dell'evoluzione naturale degli organismi dal semplice al complesso. L'economia criminale è governata infatti dalle stesse dinamiche della competizione e della concorrenza che governano l'economia legale. Si spieghi meglio. Nel mondo dell'economia legale, la competizione economica riduce ai margini e poi espelle dal libero mercato le imprese che non raggiungono adeguati standard di organizzazione e di innovazione tecnologica. Lo stesso fenomeno si verifica all'interno del mondo dell'economia illegale. Le criminalità organizzate di tipo mafioso, essendo dotate di una complessa struttura organizzativa interna e di grandi risorse umane ed economiche, espellono progressivamente dai settori più remunerativi del mercato criminale stupefacenti, armi, tratta di esseri umani, truffe internazionali, eccetera, le forme più semplici o microorganizzate della criminalità tradizionale che non riescono a reggere la concorrenza. Queste forme preesistenti e tradizionali di criminalità individuale o strutturata in piccole bande, che potremmo definire forme di artigianato criminale, sono dunque destinate a ridursi ai margini del mercato criminale oppure a essere incorporate dalle strutture criminali mafiose. Ma il fenomeno non si ferma a questo livello. Proseguendo nel parallelismo, allo stesso modo in cui nel mondo dell'economia legale il mercato è dominato da imprese oligopolistiche che si integrano a livello internazionale, così nel mondo dell'economia illegale è in corso un processo di integrazione mondiale tra le principali organizzazioni mafiose che hanno conquistato o stanno conquistando all'interno dei rispettivi stati una posizione di monopolio o di oligopolio nel mercato criminale. In conclusione, il modello organizzativo della criminalità mafiosa è dunque vincente e costituisce l'ineluttabile punto di arrivo di una evoluzione naturale delle forme criminali esistenti nei vari paesi industrializzati del mondo e l'assetto definitivo della criminalità mondiale nel terzo millennio. Per farmi comprendere meglio, fornirò un esempio tra i tanti possibili. Sino a pochi anni or sono, l'esercizio della prostituzione costituiva nei vari paesi europei un settore del mercato criminale gestito solo su scala locale da piccoli delinquenti. Si trattava di una forma tipica di artigianato criminale locale. Da alcuni anni questo settore è stato progressivamente monopolizzato in Italia dalle criminalità organizzate straniere, soprattutto albanese e nigeriana, che stanno espellendo dal mercato i piccoli criminali. Dall'artigianato criminale locale polverizzato sul territorio si sta così passando anche nel settore della prostituzione a una economia criminale di scala, nella quale organizzazioni unitarie formate da centinaia di criminali gestiscono in modo monopolistico in ampie zone del territorio un giro di migliaia e migliaia di prostitute provenienti da varie parti del mondo. All'interno dell'unica organizzazione esiste una divisione e specializzazione del lavoro criminale. Alcuni si occupano del reclutamento delle donne nei paesi di origine, altri del trasporto clandestino in Italia, altri della falsificazione dei documenti, altri della gestione delle donne sul territorio, altri della centralizzazione degli incassi e dell'investimento dei profitti in altri settori dell'economia illegale o di quella legale. Il fenomeno che ho descritto si va estendendo a tanti altri settori del mercato illegale, per esempio quello dell'usura e della falsificazione dei prodotti di marca. Questo processo evolutivo della criminalità verso forme sempre più complesse e sofisticate, che potremmo definire come la transizione dal semplice al complesso, attraversa tutti i settori più appetibili dell'economia criminale, ed è ben noto in Italia, dove da più di un secolo Cosa Nostra, la 'Ndrangheta e la Camorra hanno conquistato il monopolio dei mercati criminali nei rispettivi territori e dove in tempi più recenti analoghe posizioni di monopolio sono state conquistate in Puglia dalla Sacra Corona e nel Veneto dalla mafia del Brenta. Proprio perché determinato da dinamiche interne al mercato illegale globale, il fenomeno ha assunto un respiro internazionale. In Giappone domina la mafia degli Yakuza, in Cina le triadi, in Turchia i Babalar e così via. In quasi tutti i paesi industrializzati organizzazioni mafiose variamente strutturate conquistano progressivamente posizioni di oligopolio nel mercato illegale. Comune denominatore, il dato comune e costante, che comunque ne sancisce la superiorità, è l'organizzazione su vasta scala e il rapporto di collusione, complicità, con settori dei poteri politici dei vari stati dove operano. estremamente interessante per comprendere come il diffondersi delle mafie sia determinato dalla selezione operata dall'economia di mercato e poi quanto è avvenuto nei paesi dell'ex URSS e nei paesi del Patto di Varsavia dopo la dissoluzione dell'impero sovietico. In una prima fase, dal 1989 al 1991 circa, si è assistito in questi paesi a una massiccia crescita orizzontale della criminalità comune. In una seconda fase, dal 1991 al 1993 circa, la criminalità comune ha cominciato a organizzarsi sempre più frequentemente in raggruppamenti gangheristici specializzati in vari settori criminali e con un ridotto raggio di azione. Nella terza fase, dal 1993 circa a oggi, il mercato criminale è stato conquistato dalle organizzazioni mafiose sviluppatesi in parte dal ceppo originario dei Vorizzacone, i ladri che obbediscono a un codice. Si tratta di elite criminali preesistenti sviluppatesi negli anni 20 e 30 nei campi di lavoro e nei gulag dell'era staliniana. Tali elite hanno una organizzazione che per certi versi richiama quella di Cosa Nostra. Gli aderenti, detti Batlanoi, entrano a far parte dell'organizzazione a seguito del giudizio di una commissione di Voricapi, e solo dopo un periodo di osservazione e alcune prove che ne dimostrano la professionalità criminale e il senso di disciplina. Al vertice si colloca un consiglio di Voric che ha compiti analoghi a quelli della commissione di Cosa Nostra. Le violazioni dei codici criminali interni vengono sanzionate con l'espulsione o con la morte. L'esperienza sovietica dimostra come l'organizzazione sia una carta vincente anche nel settore del crimine e consente di osservare come il modello mafioso sia in grado di affermarsi nell'arco di pochi anni nei più svariati contesti ambientali. Attualmente la mafia russa è divenuta una delle più potenti del mondo sia per la debolezza della struttura statuale dell'ex Unione Sovietica e l'assoluta carenza di efficaci controlli, sia per la vastità del territorio in cui opera. Analoghi processi di conquista monopolistica del mercato criminale da parte di organizzazioni mafiose sviluppatesi su basi etniche locali si sono verificati in Polonia, in Ungheria, in Bulgaria, in Romania, nella Repubblica Ceca e in quella slovacca, in Albania e nella ex Jugoslavia, alimentate dalle richieste di beni illegali dei paesi europei e americani e dalla crescita di un mercato illegale interno dovuto alla progressiva crescita del reddito pro che nel tempo ha consentito e consentirà sempre più l'accesso a beni illegali costosi come la droga. Il futuro sono la Cina e l'India destinate a conquistare un ruolo guida non solo nell'economia legale ma anche in quella illegale. Proviamo a immaginare che immenso mercato illegale si aprirà quando 2,5 miliardi di persone, 1,5 miliardi di cinesi e 1 miliardo di indiani potranno permettersi di accedere al tenore di vita occidentale che comprende il consumo di beni legali e illegali. Dunque dovremo convivere con le mafie come si convive con l'inevitabile, le malattie, la vecchiaia, la morte. Cosa Nostra, 'Ndrangheta, Camorra, Sacra Corona Unita dovranno misurarsi e competere con le mafie del mondo, riusciranno a reggere la concorrenza, dovranno cedere alcune fette del mercato criminale. Interessante è il caso della 'Ndrangheta che si è rivelata la più pronta tra le criminalità organizzate a cogliere lo spirito del tempo e, grazie alla propria organizzazione reticolare e flessibile, ha da tempo inaugurato una politica di joint venture con le mafie straniere nel settore del traffico degli stupefacenti. Anche la Camorra si è inserita egregiamente nel ciclo mondiale dell'economia illegale nel settore delle contraffazioni e dei traffici illegali. Cosa Nostra resta a guardare. Cosa Nostra, dopo avere perduto il monopolio mondiale del traffico della droga, ha tentato di inserirsi nell'economia mondiale rinnovando l'asse con la mafia americana, che a sua volta ha inaugurato una politica di relazioni internazionali con le mafie russe e cinesi per la conquista dei mercati dell'est tramite accordi con le mafie e le organizzazioni dei paesi dell'America Latina. La sfida sul terreno delle risposte alle mafie tradizionali ed emergenti consiste nella creazione di un unico diritto penale e processuale transnazionale che consenta di condurre indagini a livello planetario senza i limiti e gli intoppi delle barriere statali e dei diversi ordinamenti. Come agiscono le mafie del terzo millennio? Le mafie sfruttano le diversità tra i vari ordinamenti statali per razionalizzare la divisione del lavoro criminale, massimizzare i profitti e minimizzare i rischi. Nello scegliere i luoghi di produzione dei beni illegali, quelli di transito delle merci, quelli di investimento, tengono conto delle diverse opportunità offerte dalle diverse legislazioni nazionali. Scelgono come luoghi di residenza piccoli paesi dove si possono facilmente corrompere le elite di governo assicurandosi l'impunità, come gli stati dell'Africa e alcuni paesi dell'America Latina. Scelgono come luoghi operativi territori dove non sono consentite le intercettazioni ambientali e dove le forze di polizia non sono attrezzate professionalmente. Scelgono come luoghi di riciclaggio non solo paesi che pullulano di banche offshore, ma anche quelli che hanno le migliori legislazioni in materia di trust e di fondazioni fiduciarie che consentono di gestire occultamente i patrimoni risparmiando pure le tasse e così via. Le mafie si muovono e si evolvono con la velocità dell'economia di mercato globale che ignora le barriere nazionali, gli stati invece con i tempi lunghi e a volte storici dell'evoluzione delle forme giuridiche che inseguono quelle economiche e restano sempre indietro. Attualmente siamo distanti anni luce. L'unificazione giudiziaria e processuale in Europa procede con lentezza. La Convenzione ONU sulla criminalità organizzata transnazionale approvata a Palermo nel 2000 richiederà decenni prima di trovare concreta attuazione in tutti i paesi che l'hanno sottoscritta. Nel settore delle indagini finanziarie e bancarie poi siamo ancora enormemente indietro. Appena i capitali varcano i confini nazionali è come inseguire una Ferrari con una 500. I sistemi criminali dopo il primo fenomeno delle mafie classiche, droga, prostituzione eccetera, passiamo ora al secondo fenomeno. Il secondo fenomeno è l'evoluzione verso i sistemi criminali, che abbiamo già descritto nel primo capitolo e dei quali abbiamo esemplificato nel corso di questo capitolo il concreto funzionamento, quando abbiamo spiegato come in Sicilia tutto il settore degli appalti pubblici nella seconda metà degli anni 80 fosse gestito con modalità criminali da una cupola di cui facevano parte componenti del mondo politico, di quello imprenditoriale, di quello professionale e di quello mafioso. In passato i sistemi criminali hanno avuto una grande diffusione oltre che in Sicilia anche in Calabria e in Campania. In Campania, a seguito del terremoto dell'Irpinia nel 1980, lo Stato dal 1981 al 1989 stanziò la cifra complessiva di 50.000 miliardi per la ricostruzione da realizzarsi mediante procedure straordinarie in deroga alla legislazione vigente sugli appalti. Sul terreno dell'economia della catastrofe si incontrarono e si mischiarono più sistemi illegali, quello politico affaristico locale e quello imprenditoriale camorristico, che insieme fecero man bassa dei fondi pubblici con metodi illegali. Lo stesso fenomeno si era verificato già negli anni 70 in Calabria a seguito della destinazione di centinaia di miliardi per la realizzazione di grandi opere pubbliche quali la costruzione del porto di Gioia Tauro, la costruzione dello stabilimento della Liquichimica e il raddoppio della linea ferroviaria Villa San Giovanni Reggio Calabria. Ma questa è la preistoria dei sistemi criminali, che allora erano ancora nella fase nascente e avevano una natura elitaria. Oggi la loro diffusione si è improvvisamente accelerata, divenendo un fenomeno di proporzioni sempre più vaste. Per quali motivi? A causa dei motivi che abbiamo indicato nel primo capitolo, a partire dalla fine degli anni 80 si è verificata una sotterranea balcanizzazione della classe dirigente che, venuti meno i grandi catalizzatori ideologici e politici della stagione del bipolarismo internazionale, si è disarticolata in una miriade di network di potere in rete tra loro, molti dei quali illegali. Taluni di questi, che non operano in regioni mafiose, replicano il modello della massoneria segreta deviata arricchendolo con pratiche che ricordano la metodologia mafiosa. Si avvalgono infatti della forza di intimidazione del vincolo di comune appartenenza allo stesso sottosistema e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici. I rapporti tra i network assomigliano a quelli tra le varie potenze, ora di alleanza, ora di scontro, ora di equilibrio. A volte si scatenano guerre che, a differenza delle guerre di mafia classiche, non lasciano sul campo morti e feriti, ma solo perdenti. Ciascuno può ripassare con la mente alcuni dei più recenti scandali e casi giudiziari nei quali sono stati coinvolti potenti e verificare se il modello di analisi da me proposto si attagli o meno. I sistemi criminali che invece operano nelle zone di mafia sono destinati a incontrarsi con le aristocrazie delle mafie militari i cui uomini vengono integrati nei vari sistemi. La triade base è costituita dal politico, l'imprenditore e il mafioso. Il ruolo svolto all'interno dei vari sistemi dalle componenti mafiose e dai colletti bianchi è mutevole. Nella maggior parte dei casi, i colletti bianchi svolgono un ruolo di sintesi che conferisce loro un ruolo di preminenza. Il diffondersi dei sistemi criminali comincia a essere esplicitamente riconosciuto anche in alcune sentenze pilota. Qualche esempio. Interessante è a questo proposito la sentenza del GIP del Tribunale di Palermo Pier Giorgio Morosini che ha avuto una risonanza nazionale nel processo a carico dell'onorevole Vincenzo Lo Giudice, assessore al territorio e all'ambiente della regione Sicilia dal 1998 al dicembre del 1999 e assessore ai lavori pubblici dal gennaio 2000 al giugno 2001. Rinviato a giudizio per i reati di associazione per delinquere di stampo mafioso, corruzione turbativa d'asta e una serie di abusi di ufficio. Ma tutto questo è il meno rispetto a un pericolo che mi pare di intravedere all'orizzonte. Quale? Spero fortemente di sbagliarmi, ma talora mi sembra che il piano di disarticolazione dell'unità nazionale che il principe aveva concepito nel 1993 rischi di tradursi almeno in parte in realtà senza alcuna regia, ma a causa del corso naturale degli eventi che stanno caratterizzando il declino italiano. Alla fine del secondo capitolo ho accennato come ogni anno aumenti il dislivello economico tra nord e sud del paese e come ciò possa determinare in futuro una secessione di fatto del primo dal secondo. In una parte crescente del mondo produttivo del nord va sempre più accentuandosi una forte insofferenza per un meridione che da molti è ormai vissuto come una zavorra di cui liberarsi perché è un buco nero dove i trasferimenti di significative quote della ricchezza prodotta nel settentrione del paese e prelevata con la leva fiscale non innescano sviluppo ma servono solo a mantenere elite e clientele locali. Contemporaneamente alla crescita del peso politico di un leghismo non solidale al nord si registra l'affermazione di formazioni autonomistiche al sud. La questione meridionale è scomparsa dall'agenda dei partiti politici, indice di disinteresse o, peggio, di inconfessabile diagnosi di irredimibilità. La grave crisi sociale in cui si dibatte Napoli e l'impotenza della politica a risolvere i problemi della Campania sono sotto gli occhi di tutti. In Calabria siamo ancora molto indietro. In Sicilia alcuni dei più grandi comuni, come per esempio Catania, hanno dichiarato bancarotta e altri sono prossimi al default. Quando tra qualche anno verranno meno i trasferimenti netti dello Stato nei confronti del Mezzogiorno e quando contemporaneamente si sarà esaurito tra mille sprechi e rapine il fiume dei contributi europei, cosa accadrà? Se il meridione dovesse essere di fatto abbandonato gradualmente al proprio destino, le mafie, quelle alte e quelle basse, avrebbero finalmente coronato l'antico sogno di riaffermare la loro totale supremazia in questa parte del paese. Verrebbe da dire, buona fortuna, Italia. Fine.